Mautino, praticamente in ogni puntata di questo podcast a un certo punto raccontiamo di titoli di giornali un po' creativi, un po' fuori dalle righe, se vogliamo essere gentili, insomma, di informazione che sempre non se la cava benissimo con la scienza e con il racconto delle cose intorno alla scienza.
Sì, in effetti forse la scienza è uno dei temi gestiti con più difficoltà dalle redazioni, no? Sono sempre temi molto difficili, spesso molto complessi, come cerchiamo di raccontarvi ogni volta, e dare il contesto, riuscire a spiegare tutte le varie sfumature, anche essere critici nei confronti delle comunicazioni che arrivano da parte di scienziati, di università, di enti di ricerca, non è banale, insomma, richiede una certa attenzione, una professionalità che non tutti hanno, perché banalmente i percorsi di studio e professionali sono diversi da giornalista a giornalista e non sempre c'è il tempo per approfondire e lo spazio poi fisicamente sul giornale per farlo.
Sì, decisamente, però diciamo capire questi meccanismi, capirne poi le cause può anche aiutare a rendersi meglio conto di come funziona l'informazione e anche poi di come funziona in tanti altri ambiti. E allora per farlo da diversi anni il Post propone una serie di lezioni, cioè 10 lezioni sul giornalismo, proprio per raccontare quello che abbiamo poi anche capito facendo 15 anni di Post, su come si possono fare le cose, su come vengono fatte da altri, su come si potrebbero fare meglio e su come potremmo migliorare tutti, sia chi informa sia chi viene informato.
E una di queste lezioni è dedicata proprio al giornalismo scientifico, al parlare di scienza sui giornali, sui mezzi di comunicazione in generale. E chi è che la tiene questa lezione, Megnetti?
Ma veramente due a caso, sono il sottoscritto e ovviamente Beatrice Mautino. Però queste lezioni sono anche tenute dal direttore editoriale del Post Luca Sofri, dal direttore Francesco Costa e anche poi da diversi redattori e redattrici del Post, Giulia Siviero, Eugenio Cau, Alessia Mutti, Isaia Invernizzi, Stefano Nazzi, Valerio Valentini, Giulia Balducci e poi appunto noi due. Le lezioni iniziano giovedì 11 settembre, quindi c'è abbastanza tempo per iscriversi alla scuola. Comunque vi lasciamo tutte le indicazioni nella descrizione di questo episodio. E a proposito di episodio, Mautino, c'è da farlo l'episodio.
Sì, intanto oggi parliamo di legge sul fine vita, ma anche di merluzzi che si rimpiccioliscono e di lavanderie spaziali. Io sono Beatrice Mautino
e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Negli ultimi giorni si è tornato a discutere molto sul disegno di legge sul cosiddetto fine vita. Era in discussione ormai da qualche settimana nelle commissioni giustizia e sanità del Senato e sembrava che ci fosse stata anche un'accelerazione a un certo punto.
Eh sì, anche perché la questione si trascina da tempo. La Corte Costituzionale, con due sentenze, una nel 2019 e una nel 2024, aveva stabilito che il suicidio medicalmente assistito è ammissibile, ma solo a determinate condizioni, che poi vedremo tra poco. Nel frattempo, però, alcune regioni avevano iniziato a legiferare in autonomia, generando anche una situazione caotica e, diciamo, anche discriminatoria con cittadini che in teoria possono esercitare un diritto che invece ad altri viene negato a seconda poi semplicemente del luogo in cui vivono. E di fronte all'inerzia del Parlamento, poi la stessa Corte e diverse associazioni della società civile hanno sollecitato un intervento legislativo parlamentare, quindi qualcosa di più strutturato e che riguardi davvero tutte e tutti.
È in questo scenario che il 10 giugno la maggioranza di governo ha annunciato la volontà di lavorare a un testo unificato con l'obiettivo dichiarato di porre fine all'incertezza. Il testo è uscito e però ha raccolto diverse critiche che arrivavano appunto da molte parti, anche interne alla maggioranza stessa, e nel momento in cui stiamo registrando possiamo dire che è tutto fermo.
Eh sì, e quando si parla di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale, di suicidio assistito e anche di eutanasia, dobbiamo sempre ricordare che si parla di cose diverse, anche se tutte e tre le situazioni vengono poi accomunate dall'esito, che è ovviamente la morte della persona interessata. Nel primo caso, quello dell'interruzione dei trattamenti, c'è la richiesta al personale medico di non effettuare una terapia che mantiene la persona in vita. Negli altri due casi, invece, si chiede la somministrazione autonoma, nel caso del suicidio assistito, oppure da parte di terzi, nel caso dell'eutanasia, di un farmaco che poi porta la persona alla morte.
Sembrano dettagli, però attorno a questi dettagli gira tutto il dibattito giuridico e anche politico, per cui è bene conoscerli. Ve ne avevamo parlato in una puntata di qualche tempo fa, ormai un bel po' di tempo fa, che avevamo dedicato al testamento biologico, della quale vi lasciamo il link in descrizione. Magari alcuni di voi non ci ascoltavano ancora all'epoca e quindi possono andare a recuperare. In quella puntata ci concentravamo appunto sulle volontà espresse in vita e nel pieno delle proprie facoltà. Nel nostro paese la libertà personale è considerata inviolabile dalla Costituzione, che nell'articolo 32 garantisce che nessuno possa essere obbligato ad alcun trattamento sanitario contro la propria volontà. I casi in cui succede, i cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori o TSO, sono un'eccezione regolata da un'altra legge del 1978 e con regole molto stringenti di applicazione.
E cosa vuol dire poi questo nella pratica? Beh, significa che una persona, se nel pieno delle sue facoltà, può rinunciare a qualsiasi trattamento di tipo sanitario. E a partire dal 2017, con la legge 219, è stata data la possibilità di esprimere le proprie volontà anche preventivamente in caso di una situazione in cui ci si trovi a non poterle più esprimere nella pratica. Quindi, come vi raccontavamo in quella puntata di cui parlava anche Mautino, se un testamento classico serve a decidere in anticipo e finché si ha facoltà di intendere e di volere la disposizione dei propri beni, le DAT, disposizioni anticipate di trattamento, che è poi il nome vero di quello che chiamiamo poi comunemente testamento biologico, ecco, allora le DAT servono a decidere in anticipo e anche qui, finché si ha facoltà di intendere e di volere, a quali trattamenti sanitari, scelte terapeutiche o esami dare o meno il proprio consenso in previsione di una possibile futura incapacità.
Queste disposizioni riguardano solo la scelta di non effettuare determinati trattamenti che prima potevano solo essere espresse da persone coscienti, mentre oggi possono essere invece anticipate. Quando si parla invece di suicidio assistito e di eutanasia, si parla di un intervento attivo che avrà come conseguenza, come dicevi tu prima, Megnetti, la morte della persona. Sul piano giuridico, quindi, sono questioni ben diverse.
Eh sì, nel nostro paese le azioni di aiuto al suicidio assistito rappresentano un reato, come anche previsto dall'articolo 580 del Codice Penale italiano, che punisce, citiamo testualmente, chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione. Si arriva all'accusa di omicidio nel caso poi di somministrazione di farmaci che portano alla morte, come era successo nei casi di Mario Riccio, il medico anestesista che aveva permesso a Pier Giorgio Welby, che era affetto da distrofia muscolare, di morire interrompendo il trattamento sanitario che lo teneva in vita. Riccio è stato poi prosciolto con una sentenza che ha riconosciuto il suo dar seguito a una richiesta legittima da parte di Welby, che aveva appunto chiesto di poter interrompere le terapie.
La Corte Costituzionale, come dicevamo, è intervenuta in due momenti, nel 2019 e nel 2024, in seguito ad altri due casi da parte poi di pazienti attivisti e che quindi mettono la loro storia, la loro vita, no? Proprio a disposizione della collettività. E la Corte Costituzionale in queste due sentenze, come dicevamo, appunto ha semi riconosciuto il diritto al suicidio medicalmente assistito per le persone che ne facciano richiesta in piena lucidità e con alcune caratteristiche che sono la patologia irreversibile, le sofferenze fisiche o psicologiche giudicate intollerabili e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Questo è un punto importante ed è anche al centro del dibattito intorno a questa proposta di legge presentata dalla maggioranza, perché non sono tutti tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Chi è in grado di respirare autonomamente, di nutrirsi, chi non è, qui usiamo un'espressione brutta, attaccato ad una macchina, formalmente è escluso da queste caratteristiche. No? E quindi se vuole procedere con il suicidio assistito deve andare all'estero, in quei paesi come la Svizzera che lo consentono.
E il Comitato Nazionale di Bioetica ha definito questo requisito una discriminazione irragionevole e incostituzionale, del motivo per cui si chiedeva a gran voce una legge. Peccato che però la proposta di legge sia stata ancora più restrittiva di quanto fosse previsto. La vediamo brevemente, rimandandovi poi agli approfondimenti che trovate in un articolo del Post che si intitola proprio "Nel disegno di legge del governo sul fine vita ci sono almeno due problemi", e anche poi alla newsletter Montecit, che viene redatta ogni settimana da Valerio Valentini del Post.
Il testo riafferma nell'articolo 1 l'inviolabilità del diritto alla vita. L'articolo 2 presenta una modifica all'articolo 580 del Codice Penale, quello che citavi prima, escludendo la punibilità per chi aiuta al suicidio solo in casi molto specifici, tra cui la maggiore età, la capacità di intendere e di volere, una malattia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche appunto intollerabili, l'inserimento in un percorso di cure palliative, questa è una novità diciamo, e la dipendenza da trattamenti che sostituiscono le funzioni vitali. L'articolo 3 di questo testo punta a potenziare le cure palliative con possibile commissariamento delle regioni che siano inadempienti, mentre l'articolo 4 propone l'istituzione di un comitato nazionale di valutazione formato da 7 membri di nomina del governo e che verifichi i requisiti per l'accesso proprio a questa morte assistita. A tutti questi punti si aggiunge poi l'esclusione delle risorse, quindi dei soldi fondamentalmente, e delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per eseguire proprio il suicidio assistito.
L'istituzione di un comitato di nomina governativa è stata poi anche contestata sia dalle opposizioni sia da una parte della maggioranza, perché esporrebbe il comitato stesso a un'inevitabile accusa di parzialità e di vicinanza politica al governo che è in carica in quel momento, insomma non sarebbe proprio indipendente.
Dal mondo scientifico sono arrivate molte critiche, citiamo tra tutte quella dell'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, anche qui vi lasciamo il link in descrizione, e l'AIOM dice: il Comitato Nazionale di Valutazione, organo appunto di nomina politica, non garantisce né la verifica della specificità di ogni singola situazione clinica né una presa in carico tempestiva e personalizzata, che invece è purtroppo necessaria nel caso in cui a richiedere questa specifica assistenza sia un malato oncologico. Si possono ipotizzare, continua l'AIOM, delle forme alternative di garanzia per la società, però non si può in oncologia assegnare ad altri la responsabilità delle scelte, sottraendole di fatto al naturale ambito della decisione condivisa nel contesto di relazione che esiste già tra pazienti, famiglie e oncologi.
Inoltre, l'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale è stata definita inammissibile e discriminatoria perché di fatto crea una barriera economica, no? Solo chi può permettersi delle strutture e dei farmaci privatamente avrebbe accesso a questa possibilità. Il testo di cui si sta parlando in questi giorni ha portato anche a molte critiche da parte di associazioni, di giuristi e di esperti. L'associazione Luca Coscioni, che ha depositato una proposta di legge di iniziativa popolare, lo ha definito un drastico passo indietro, e giuristi come Giuliano Amato e Vladimiro Zagrebelsky hanno paventato il rischio di incostituzionalità proprio per la discriminazione economica che viene generata dall'esclusione del Servizio Sanitario Nazionale.
Ci è andato giù ancora più pesante lo storico della medicina Gilberto Corbellini della Sapienza di Roma, che in un articolo per Scienze in Rete ha definito il disegno di legge, lo citiamo testualmente, cattivo moralmente e legalmente, paragonandolo alla controversa legge 40 sulla fecondazione assistita. Secondo Corbellini il testo è frutto di un approccio ideologico che, imponendo degli ostacoli e anche un obbligo incostituzionale di sottoporsi alle cure palliative, limita la libertà di scelta. Una legge chiara, sostiene Corbellini, ridurrebbe le pratiche clandestine, mentre invece un percorso farraginoso come quello proposto aumenterebbe il rischio che le decisioni vengano prese nella penombra delle case, dice Corbellini, senza un reale consenso.
Insomma, i dubbi sono molti e diffusi anche da ambienti che il governo non si aspettava poi di trovarsi contro, come parte della maggioranza oppure anche parte del mondo cattolico. Come spiega bene Valerio Valentini nei suoi racconti da Montecitorio, che raccoglie poi nella sua newsletter, a cui vi rimandiamo anche per approfondire questi argomenti, il fatto che sulle questioni etiche il voto in Parlamento sia previsto a scrutinio segreto, espone il governo anche poi a un rischio di fallimento su questa legge.
Motivo per cui proprio negli ultimi giorni, quando la votazione sembrava imminente, hanno iniziato ad uscire delle dichiarazioni in cui si invitava tutti a prendersi il tempo necessario per ragionarci bene su, tant'è che anche l'Avvenire ha titolato un articolo: i partiti hanno capito che per la legge ci vuole tempo. È un tema estremamente complesso e delicato, ovviamente. Vi lasciamo in descrizione un po' di fonti di approfondimento, oltre a quelle che abbiamo citato, tra letture e anche ascolti. Nel nostro piccolo noi continueremo a tenervi aggiornati.
Da qualche tempo tra gli evoluzionisti si fa un gran parlare di Merluzzi, cara Mautino.
Chissà se piacevano a Darwin.
Allora, così a memoria non mi sembra che li citasse nei suoi libri, però direi di non divagare troppo, anche se il tuo nickname sui social. Allora, dicevo, se ne parla molto soprattutto da quando è stato pubblicato uno studio sul misterioso rimpicciolirsi dei merluzzi che vivono nel Mar Baltico orientale.
Allora, piccolo ripasso. Il Mar Baltico è il mare interno circondato dalla penisola scandinava, dall'Europa centrale e da quella orientale. Lassù, in generale, dove fa freddo e dove sono anche andata a vedere le aurore, ricordiamolo ogni tanto.
Ecco sì, ogni tanto quasi tutte le puntate. Comunque, proprio lì per decenni si sono pescati dei merluzzi della specie Gadus morua, cioè il classico merluzzo dell'Atlantico, quello che più o meno conosciamo tutti, però questi merluzzi appartengono a una popolazione che si è differenziata dalle altre, si stima fra gli 8 e i 7.000 anni fa. E nel corso del tempo quindi questi pesci si sono abituati alla minore salinità del Mar Baltico e anche poi alle diverse variazioni stagionali, quindi insomma sono diventati un po' diversi rispetto ai loro lontani parenti che vivono in altre acque dell'Atlantico. Ce n'erano comunque molti e questo aveva fatto sì che poi fossero molto pescati, anzi diremmo troppo pescati.
Pensate che intorno alla metà degli anni Ottanta si pescavano ogni anno circa 400.000 tonnellate di merluzzi proprio nel Baltico orientale, quindi a un ritmo decisamente non sostenibile per tutelare la loro popolazione. E proprio in quegli anni si iniziò a notare che la biomassa dei merluzzi in quella zona si stava riducendo. In pratica stavano diventando più piccoli, molto più piccoli, al punto che nel 2019 si decise di mettere al bando la pesca dei merluzzi nel Baltico orientale. E però, nonostante la messa al bando, la situazione, almeno per ora, non è migliorata di molto.
Eh no, i merluzzi sono diventati lunghi la metà rispetto a quanto fossero intorno agli anni Ottanta e se cercate qualche foto su Google bisogna dire che è abbastanza impressionante. In una vedete un pescatore che abbraccia un merluzzo lungo più di mezzo metro, mentre i merluzzi che si trovano ora stanno nei palmi di due mani praticamente. Quindi non solo la loro popolazione è diminuita come ci si attendeva in seguito a una pesca così intensiva, ma è diminuita la loro lunghezza, si è proprio dimezzata. È un effetto meno scontato e che negli ultimi anni aveva portato poi a formulare diverse ipotesi. La più semplice e anche più intuitiva era che semplicemente le reti per pescare fossero pensate per la normale stazza dei merluzzi e che quindi quelli più piccoli riuscissero a sfuggire infilandosi nelle larghe maglie delle reti, no? Quindi si pensava che ci fossero in circolazione più merluzzi piccoli semplicemente perché erano gli unici a sopravvivere rispetto a quelli grandi che invece venivano pescati e prelevati dal mare.
La spiegazione non era però convincente fino in fondo, visto che altrove nell'Atlantico non si verificava questa stessa circostanza e quindi un gruppo di ricerca internazionale ha provato a capirci qualcosa di più, come racconta uno studio pubblicato da poco che ha fatto molto discutere proprio nel settore. Il gruppo di ricerca ha analizzato 152 otoliti, quindi delle piccole strutture calcaree che hanno un ruolo importante per l'equilibrio. Ce li abbiamo anche noi, a volte sono la causa di vertigini e giramenti di testa. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa ne aveva sofferto anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
Diciamo, è come se stessi dentro all'otto volante. Voi sapete di questa cosa che ogni tanto mi viene nelle orecchie e mi fa venire queste vertigini tremende. Quindi sto qui e cerco di stare ferma, ma se voi vedete che sbando non vi preoccupate, ce la faccio.
Beh, Mautino, che repentino passaggio dai merluzzi a Meloni, devo dire.
Eh sì, Megnetti, hai visto che roba?
Mamma mia. Comunque, torniamo ai merluzzi e ai loro diotoliti che crescono nel corso del tempo con degli anelli di accrescimento, un po' come fanno i tronchi degli alberi, no? Quindi contando gli anelli e la distanza uno dall'altro si può fare una stima sull'età del pesce e anche sul modo in cui è cresciuto nel tempo. E in questo modo il gruppo di ricerca ha confermato che i merluzzi adulti sono diventati via via più piccoli e che il loro ritmo di crescita è rallentato rispetto a quello di un tempo. Tra il 1996 e il 2019 la lunghezza media di un merluzzo del Baltico orientale si è ridotta del 48%.
Il gruppo di ricerca è poi andato oltre e ha analizzato delle tracce di DNA che sono rimaste intrappolate dentro agli otoliti in modo da identificare delle aree all'interno del materiale genetico associate al tasso di crescita. I dati sono stati poi utilizzati per un'analisi statistica ed è emerso che i cambiamenti a livello genetico stavano avvenendo nel tempo in modo simile e non casuale. In altre parole, vuol dire che probabilmente qualcosa dall'ambiente esterno stava influendo sulla loro evoluzione. L'ipotesi, e qui bisogna bene specificare che è un'ipotesi, è che i merluzzi adulti di piccole dimensioni avessero dalla loro il vantaggio di sfuggire facilmente alle reti e che quindi ci sia stato uno spostamento della popolazione verso pesci geneticamente predisposti a rimanere piccoli.
Come ipotesi è affascinante, però a questo punto avrete già intuito che Serviranno altri studi, nuovi dati, approfondimenti per confermarla, che è un grande classico quando si vedono delle nuove ricerche, anche perché un'altra spiegazione potrebbe essere che nel Baltico orientale, come negli oceani, poi in generale, la temperatura media dell'acqua è aumentata a causa del riscaldamento globale. Di conseguenza alcuni ecosistemi marini stanno cambiando più velocemente di altri e questo potrebbe avere riguardato anche questi merluzzi. C'è però in questo caso un dettaglio. In questi anni abbiamo iniziato a capire alcune cose su come cambiano gli ecosistemi marini per via dell'aumento della temperatura dell'acqua. E il dimezzamento della lunghezza di questi merluzzi va ben oltre ciò che ci si aspetterebbe nelle modifiche dovute alle acque più calde di quanto appunto dovrebbe accadere. Quindi c'è qualcosa che non torna lo stesso.
Le modifiche più profonde legate alla genetica, all'evoluzione di questi pesci che producono delle generazioni in breve tempo, potrebbe anche spiegare come mai le popolazioni dei merluzzi del Baltico orientale non si siano ancora riprese nonostante la messa al bando della pesca. Le varianti genetiche legate a una crescita più rapida potrebbero essere già scomparse dalla popolazione e questo potrebbe ovviamente incidere sulle capacità di sopravvivenza e di adattamento di questi merluzzi.
È anche probabile che poi in futuro studi come questo diventino molto più comuni, anche perché c'è una certa tendenza ad analizzare non solo quantitativamente le popolazioni di certi animali, ma anche analizzarle dal punto di vista della loro genetica. E sulle condizioni degli oceani in generale, anche per quanto riguarda gli effetti della pesca, vi rimandiamo alla puntata di qualche settimana fa che avevamo dedicato proprio a questi argomenti e ve la lasciamo nella descrizione di questo episodio.
Oh, Megnetti, è arrivata una mail
sì. Proprio
per te.
Ah, sentiamo cosa...
Sì, ci ha scritto Luca che stava facendo il bucato a casa e che però si è fatto venire in mente un po' di domande.
Un po' di domande? Beh, ma allora non sono quello più adatto, forse dovremmo sentire Dario Bressanini, raccontami
allora,
della candeggina la scorsa volta.
La mail ovviamente arrivava da lì però lui dice, quando si parla di viaggi spaziali ci si concentra sempre su come dormono gli astronauti, come mangiano, come si lavano, come lavorano, e il caffè, e questo e quello.
Sì, ma anche
dice,
meno...
Sì, vabbè. Comunque lui dice, non mi sembra che qualcuno abbia mai detto come ci si comporta come il bucato nello spazio. O forse,
giusto,
dice Luca, me lo sono perso io. E quindi lui si chiede, ma la biancheria la lavano? Come la lavano? Ci sono le lavasciuga a 0G? E dice, non credo che usino l'acqua perché è un bene prezioso, no? Lassù, visto che la riciclano, e di certo non hanno un cambio al giorno. E quindi come fanno a fare il bucato nello spazio?
Beh, ma allora questo si sta trasformando in un blocco bellissimo di questo podcast, Mautino, incredibile.
Lo sapevo.
Grazie,
sapevo,
Luca.
Un regalo per te. Quindi andiamo con ordine, Megnetti. Allora, partiamo da come si vestono sulla Stazione Spaziale Internazionale. Usano quelle tutone spaziali?
No, allora, le tutone spaziali, quelle che siamo abituati a vedere, le usano nel momento in cui devono fare il lancio e quindi raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, che è in orbita a circa 400 km di distanza da noi. Poi, quando sono sulla stazione, se non devono uscire per fare qualche lavoretto intorno alla stazione stessa, si vestono come noi sostanzialmente, quindi pantaloni, magliette, abiti di cotone oppure abiti tecnici, però sono sostanzialmente vestiti come ci vestiremmo qua, soprattutto poi in primavera, insomma, si vestono leggeri.
E quindi si portano delle valigie di roba lassù in orbita?
Eh beh sì, ogni astronauta si porta qualche decina di chilogrammi di vestiti, ma ne arrivano anche poi con i rifornimenti man mano che stanno lassù. Allora, diciamo che una dotazione tipica varia abbastanza poi a seconda dei periodi, delle agenzie spaziali che sono coinvolte, però in media possiamo dire, anche attingendo a cosa aveva raccontato una volta Samantha Cristoforetti quando era andata sulla Stazione Spaziale Internazionale, allora lei si era portata dietro 6 paia di pantaloni per una missione di lunga durata di 6 mesi. E poi, oltre a questo, ci sono questi BRICS, cioè in pratica la NASA oppure l'Agenzia Spaziale Europea cercano di comprimere il più possibile i vestiti sottovuoto, quindi si creano questi piccoli mattoncini all'interno dei quali sono delle mattonelle, esatto, e dentro questi BRICS ci sono degli slip, le magliette, i pantaloncini. I numeri variano a seconda dei BRIC, mediamente di solito ci sono 7 slip, 2 magliette, 2 pantaloncini e una maglietta da sport, 3 paia di calzini e poi per le donne un reggiseno oppure canottiera se si preferisce e 2 reggiseni sportivi e poi oltre a questo una decina di magliette invece che hanno i loghi delle spedizioni e anche un paio di felpe, quelli servono magari se devono fare i collegamenti video per raccontare delle cose per esempio nelle scuole.
Quindi decisamente non un cambio al giorno per nessuno di questi,
no,
di questi indumenti. Ora veniamo alla domanda di Luca, quindi come lavano tutti questi vestiti lassù?
Caro Luca, la risposta è che non li lavano. Li usano a lungo, il più possibile, e poi quando veramente puzzano e non si possono più usare, beh, allora li mettono da parte dentro un cesto della roba sporca, un po' come si fa a casa, però poi questo cesto finisce su una delle capsule che vengono fatte rientrare verso la Terra assieme a tutti i rifiuti che sono stati prodotti dalla Stazione Spaziale Internazionale, e visto che non ce ne faremo niente qua sulla Terra, queste capsule vengono distrutte all'interno proprio nell'atmosfera terrestre, si polverizza tutto, una meteora di mutande usate sostanzialmente.
Che bella immagine, quando vedrete una meteora nel cielo pensate che potrebbero essere mutande usate. Senti Megnetti, ma quanto li tengono addosso prima di buttarli?
Allora questa è una cosa di cui non sempre parlano volentieri gli astronauti.
Strano.
E le astronaute. Allora, in media le calze e le mutande ti durano da 2 a 3 giorni. Quindi tieni le stesse per 2 o 3 giorni. Le magliette, quelle che si usano per fare esercizio fisico, che è molto importante perché stai in microgravità, quindi ti devi muovere tanto, vengono cambiate invece ogni 3 giorni, quindi ci fai dentro più allenamenti. Le magliette da lavoro, magari quelle che sono indossate sotto altri capi, vengono cambiate in media ogni 10 giorni, poi anche lì dipende un po'. Le polo invece possono essere indossate per circa 15 giorni, questo perché non le indossano continuativamente, magari appunto quando devono fare i collegamenti devono mettersi un po' più in tiro. E la NASA poi collabora con aziende di abbigliamento anche per sviluppare dei capi che siano space grade, si definiscono così, quindi quegli abiti che sono antibatterici, assorbenti, che hanno un'asciugatura rapida e che sono anche un po' più resistenti quindi agli odori. Si stanno sperimentando diversi materiali, sia tra quelli che già conosciamo e altri che si stanno sviluppando. Si usa spesso la lana merino, ma anche il poliestere, insomma, anche abiti un po' tecnici come quelli che potreste trovare qua nei negozi sportivi.
Quindi allora più giorni, anche 15 giorni sì. per le polo, diciamo che lassù, là dentro, sì. ci deve essere un bel odorino.
Allora, sì, diciamo che di solito gli astronauti e le astronaute, quando arrivano per la prima volta nella loro vita sulla Stazione Spaziale Internazionale, la prima cosa che notano è l'odore. Questo lo dicono tutti. Poi dopo un po' di giorni ti ci abitui. Ovviamente
certo.
questo perché è un ambiente chiuso, sigillato, non può essere altrimenti, che è popolato in media da 6 persone. E quindi queste persone producono degli odori. Bisogna anche dire che essendo un ambiente così chiuso, isolato, e a umidità e temperatura costante, no? È climatizzato sostanzialmente.
Sì, sì.
È un po' come essere in aereo, però chiunque sia stato in aereo lo sa che un po' si suda, dopo un po' si puzza, è anche vero che non c'è praticamente polvere, è tutto super filtrato e non c'è neanche roba unticcia in giro, insomma non c'è la sporcizia che c'è qua sulla Terra, però c'è tutta quella che viene prodotta dal nostro corpo,
sì,
il sebo, il
esatto.
sudore, le cellule di pelle morte, insomma un po' di robina in giro c'è.
E quindi la domanda di Luca però non è così strampalata, perché tutti questi vestiti hanno una massa insomma che non è indifferente, per cui non sarebbe più pratico lavarli?
Sì, allora, portarli in orbita è costoso, portare qualsiasi cosa in orbita è molto costoso, qua parliamo di decine di chilogrammi per astronauta, no? Quindi se potessero lavarsele lassù sarebbe tutto più pratico, si ridurrebbero molto le consegne di vestiti. Il problema è che non è semplice, anzi è praticamente impossibile con le attuali tecnologie farlo in orbita, un po' perché non c'è acqua, cioè l'acqua è un bene preziosissimo sulla Stazione Spaziale Internazionale, tant'è che l'acqua viene anche ricavata da buona parte della pipì che fanno gli astronauti, rientra in circolo, viene ripulita, e la NASA e anche l'Agenzia Spaziale Europea sui loro siti ci tengono sempre a specificare è acqua più pura e buona di quella che trovereste sulla Terra.
Vabbè, poi forse, vediamo.
Esatto, sembra un po' le recensioni su Booking che poi
esatto.
uno le mette in un modo o nell'altro. E poi in microgravità funzionano in modo diverso anche i detersivi, uno perché non fanno la schiuma come la farebbero qua sulla Terra e quindi sospendono diversamente poi le molecole di sporcizia per portarle via dai vestiti, e poi anche l'acqua stessa non aderisce alle fibre nello stesso modo, anzi non aderisce praticamente, e quindi quel lavoro di meccanico di portare via la sporcizia non viene fatto allo stesso modo, insomma è un bel problema.
Però è un bel problema, però mi viene da dire che non è il problema più grande che sia mai esistito, cioè la NASA, ma non solo la NASA, l'ESA eccetera, hanno trovato soluzioni per qualsiasi cosa e nessuno si è mai inventato una lavatrice spaziale, non ci credo.
No, allora, NASA ed ESA e anche altre agenzie spaziali ci stanno provando, ci sono diversi prototipi, studi per capire come fare e soprattutto per provare a farlo magari senza usare l'acqua, no? Quindi si sta pensando per esempio di utilizzare il lavaggio a secco, un po' come si fa qua nelle lavanderie
certo.
Sulla Terra. Un altro sistema prevede l'utilizzo degli ultrasuoni, no? Come quelli aggeggini che si usano per pulire gioielli qui sulla Terra. Lì ovviamente sarebbero fatti un po' diversamente, gli ultrasuoni hanno un effetto meccanico che può aiutare a staccare lo sporco dalle fibre. Però c'è sempre il problema poi di avere un elettrodomestico, chiamiamolo così, che sia pratico, facile da usare, leggero e che consumi poco, anche perché comunque lo dovrai portare in orbita. Quindi al momento non è che ci siano grandi alternative.
Ultima domanda, non c'è un'alternativa quindi alla lavatrice o a questi sistemi, a questi aggeggi, per cui all'avere un elettrodomestico in più?
Allora, la cosa più semplice è orientare la ricerca verso tessuti che siano innovativi, che quindi hanno una maggiore durata, trattengono poco o niente il sudore e tutte le altre cose che produce la nostra pelle, compresi poi gli odori. E magari devono anche essere tessuti antibatterici, che quindi riducono poi la carica batterica, che è anche quella che fa odore. Si parla anche poi, per esempio, di sviluppare delle stampanti 3D e quindi in quel caso tu potresti triturare i vestiti e poi stampartene di nuove. Questo comunque dei vestiti non è un problema da poco e lo sarà ancora di più se a un certo punto veramente andremo su Marte, perché a quel punto quanto guardaroba ti devi portare dietro?
Comunque Mignetti, io mi porto, sì, non so, 5 magliette, un paio di pantaloni, cioè cerco di ragionare in termini di più o meno una settimana e poi cercare magari una lavanderia a gettoni. Non so, sì, tu come fai la valigia.
Allora, diciamo che su Alpha Centauri difficilmente la trovi, quindi questo potrebbe essere un problema. Comunque sono minimalista anch'io, ma più che altro per non rischiare che ti perdano il bagaglio, quello che devi mettere in stiva, che poi arrivi, c'è il carosello, aspetti la valigia, non arriva mai, chissà se arriva, e a volte poi non arriva e insomma non è piacevolissimo in vacanza.
E quindi Mignetti viaggia solo col bagaglio a mano?
Ci prova, non sempre ci riesce, ma ci prova.
Va bene, immaginiamo che tutte queste cose vi interessino ma proprio tantissimo.
Ma tanto tanto, immagino.
Tanto, vabbè, la chiudiamo qui, vi ringraziamo per averci ascoltati, vi ricordiamo che se volete potete condividere questa puntata con persone non abbonate che conoscete, a cui magari volete far conoscere il nostro podcast.
Dall'app del Post potete usare l'iconcina, quella forma di pacchetto di regalo, e poi seguite le istruzioni e la puntata è belle che regalata. Invece per segnalazioni, suggerimenti e consigli potete scriverci a ciuolonascienza@post.it. Se avete un'idea per una lavatrice spaziale fateci sapere, la giriamo a chi di dovere, e noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.